Allora, concludiamo il primo libro di Samuele, perché in effetti si conclude anche, diciamo, la parte di Davide che deve fare i conti con Saul, che è ancora re. Davide è già consacrato re e abbiamo visto la volta scorsa che comincia un conflitto di gelosia, no? Soprattutto da parte di Saul. E questa sera invece portiamo a termine la vicenda di Saul, che appunto muore. E con la morte di Saul finisce il primo libro di Samuele. Per incominciare poi, quando riprenderemo, dal secondo libro di Samuele, che di per sé è il libro di Samuele, però possiamo ben dire che già appartiene al libro dei re, perché tutto il secondo libro di Samuele è un libro che riguarda tutta l'azione di Davide, mentre appunto è acclamato re definitivamente, prende possesso della città e poi ovviamente svolge tutta la sua attività di re. Ma questo lo vedremo poi riprendendo a settembre. Stasera vediamo di concludere questa vicenda di Saul, e ripartendo eravamo rimasti l'altra volta dal capitolo 19, che è il capitolo che ci dice che adesso Davide, proprio perché vede che ormai Saul lo vuole uccidere a tutti i costi, si rifugia presso Samuele e precisamente nella città di Rama. Adesso il capitolo 20. Dal capitolo 20 al capitolo 31 diciamo che c'è poco da sottolineare, nel senso di qualche argomento proprio forte, perché questi capitoli dal 20 al 31 sono capitoli di descrizione di Davide, che è sempre nella condizione di cercare il modo di sfuggire a questo Saul, che adesso anche pesantemente lo rincorre, lo ricerca proprio per ucciderlo. E allora questi capitoli sono capitoli abbastanza narrativi, che credo, se volete poi leggerli, sono capitoli abbastanza anche avventurosi, no? Perché raccontano tutte queste vicende avventurose di Davide. Però facciamo alcuni passaggi. C'è un personaggio che emerge in questi capitoli, che è il figlio di Saul, Jonathan. Jonathan prende a cuore la causa di Davide e in un certo senso stabiliscono un patto di amicizia. Questo è importante perché ancora una volta Jonathan non si schiera dalla parte di suo padre e non condivide quello che il padre vuol fare nei confronti di Davide. Infatti il padre se la prenderà anche con Jonathan, addirittura lo vuole uccidere, perché appoggia Davide. Ma Jonathan riesce addirittura ad aiutare Davide a scappare lontano, perché se ne vada proprio fuori da quello che poteva essere il regime di Saul. Proprio perché Saul aveva fatto quella mossa, no? Aveva fatto sposare sua figlia Davide per tenerselo vicino, ma con l'intento di usare la figlia, la moglie, per poterlo esporre poi ai filistei e farlo uccidere dai filistei. Jonathan capisce questo progetto del padre e aiuta Davide proprio a scappare, allontanarsi dalla reggia del padre. Il padre ovviamente se la prende con Jonathan e non desiste per continuare la caccia a Davide. Che cosa fa Davide? E Davide deve scappare nel deserto, deve scappare nei vari rifugi, deve scappare perché Saul mette in giro tutto quello che possono essere le sue guardie per scoprire dov'è questo Davide. Finché Davide arriva nella città sacerdotale, che era la città di Nob, è importante perché era la città riservata ai sacerdoti. abitavano i sacerdoti, no? E qui Davide incontra il sacerdote Abimelech. Questo è un fatto importante, anche questo, no? E dice Davide: senti, io sono in giro per una commissione del re e ho lasciato i miei uomini da un'altra parte, non è vero, perché ero da solo, però abbiamo fame e non abbiamo più niente da mangiare. E qui succede una cosa inconsueta, e cioè Abimelech dice: non ho niente da darti, però sì, ho una cosa, ho i pani della proposizione. Che cosa sono i pani della proposizione? Allora, nel Tempio, sulla tavola di fronte al Santo dei Santi, di fronte quindi all'Arca dell'Alleanza, c'erano sempre dei pani. E questi pani erano il segno della presenza di Dio. Tenete presente come è importante questo passaggio, perché già allora il pane diventa il segno della presenza di Dio. Gesù prenderà il pane e dirà: questo è il mio corpo. Perciò il fatto che Gesù prenda il pane ha già le sue radici in questo contesto veterotestamentario, no? E cioè il pane della proposizione. E questo pane della proposizione non poteva essere mangiato da nessuno, solamente quando doveva essere cambiato dai sacerdoti. Abimelech cosa fa? Dà questo pane a Davide e dice: prendilo, sfamatevi, però vi dovete promettere che voi siete puri in questo momento, dove la purezza allora consisteva nel non essere entrati in rapporto con le donne. Questa era la purezza rituale per poter mangiare quel pane. E allora Davide rassicura Abimelech e dice: no, noi siamo in giro, siamo nel deserto, perciò mangia quel pane. La stessa cosa era capitata con Abramo, quando appunto, tornando da quella spedizione, trova il sacerdote che gli dice: non ho niente, però ho i pani della proposizione. E anche Abramo mangia quel pane. E questo dare il pane della proposizione però ha un altro significato. Perché Abimelech dà questo pane a Davide? È importante capire anche questo, no? Perché Abimelech in quel momento è sacerdote, perciò vede in Davide che cosa? Il segno di Dio, perciò lo rende quasi degno di prendere quel pane. È come se il testo ci dicesse: se Abimelech non avesse capito che su di lui ci fosse stato lo Spirito di Dio, sicuramente Abimelech non gli avrebbe neanche offerto il pane. Però Abimelech, sacerdote, capisce e comprende che su Davide c'è già il segno della benevolenza di Dio, perciò gli consegna il pane. E così dice. Ma c'è un ma, che nel circondario della casa del sacerdote Abimelech c'è un servitore che purtroppo è anche un servitore di Saul, e di conseguenza questo servitore che cosa farà? E questo servitore in un secondo tempo ritornerà da Saul e dirà a Saul: guarda che io ho visto Davide presso il sacerdote Abimelech, il quale gli ha dato il pane della proposizione. E naturalmente cosa farà Saul? Chiamerà Abimelech e gli dirà: ma dimmi, ma Davide, certo, dice, ma io ho dato il pane perché era venuto a dirmi che era per una commissione del re, e poi io non mi sono schierato con Davide, aveva fame. Insomma, Abimelech cerca di convincere Saul a questa opera buona che lui ha fatto verso Davide, ma Saul non lo sapeva. Allora Saul cosa fa? Chiama questo servo, che non era tra l'altro israelita, ma era uno straniero, e dà ordine prima di tutto ai suoi soldati: uccidete Abimelech, perché ha dato il pane a Davide. I soldati si rifiutano. Allora dà ordine a questo servo: uccidilo tu. E questo servo lo uccide. Ma non solo. Saul dà ordine che vengano uccisi addirittura tutti i sacerdoti. Interessante la sottolineatura, eh? Tutti i sacerdoti di Yahweh. Non solo, non contento, Saul fa distruggere la città dei sacerdoti, Nob, e la città era Sassuolo. Quindi Saul fa un gesto inconsueto: distrugge l'ordine sacerdotale, perché lui distrugge solo i sacerdoti di Yahweh, l'ordine sacerdotale. Ma che cosa succede dopo? Succede che Davide ha capito benissimo che c'era quell'uomo presso Abimelech, no? E ha già intuito che questo uomo andava sicuramente a riferire a Saul quello che aveva voluto. Allora Davide continua il suo peregrinare e fa una mossa inaspettata. Va dal re Achis, che era il re dei Filistei. Ricordiamo che Davide aveva sconfitto Golia, il Filisteo. Bene, Davide ha il coraggio di andare da Achis e a chiedergli se può rimanere in mezzo a loro. È certo che Achis sarebbe stato anche disponibile, ma i suoi ufficiali riconoscono Davide e dicono: eh no, guarda che questo è quello là di cui dicevano Saul ne ha ucciso mille, Davide ne ha ucciso miriadi quando ha ucciso il nostro campione. Allora Davide, capendo che ormai è stato riconosciuto, fa un'altra mossa inaspettata e si comporta come un pazzo, ma proprio così. È impazzito, no? Chi lo vedeva diceva: ma quello è proprio un pazzo, no? È interessante il testo, perché si esprime proprio così, no? Davide decide di fare il pazzo, e facendo il pazzo, ovviamente, Achis non lo vuole, dice: senti, vattene, perché non sappiamo cosa fanno dei pazzi. E allora di nuovo Davide se ne va. E dove va? Va a nascondersi in una grotta. E in questa grotta succede una cosa di nuovo inaspettata: che se è vero che i Filistei lo allontanano perché ormai è pazzo, tuttavia Davide aveva delle conoscenze, pare, in quei luoghi, e si radunano attorno a lui tutti quelli che oggi diremmo un po' avanzi di galera. Tutti quelli che avevano problemi convergono lì. E Davide che cosa fa? Davide dice: va bene, facciamo il nostro esercito. E comincia a diventare un capobanda. Sentite che vicende, che avventure. E questo capobanda, che cosa fa? Il capobanda adesso comincia a diventare colui che va però a combattere là dove pensa che ci sia bisogno di aiuto. Ma lui è sicuro della sua banda. E infatti sente dire che nella città vicina, la cosiddetta città di Keila, i Filistei hanno posto l'assedio. Allora, che cosa fa Davide? Davide va a Keila cercando di difendere gli abitanti contro i Filistei, ma a un certo punto Davide si accorge che c'è qualcosa che ancora una volta lo costringe a scappare. Cioè, che cosa succede? Succede che Saul sa che Davide è a Keila. Allora decide, visto che Keila ormai è stata liberata dai Filistei grazie alla forza di questo esercito di Davide, Saul dice: bene, adesso andiamo e lo prendiamo. Allora qui Davide comincia a dire: ma cosa faccio? Saul mi viene a cercare, ma Saul riuscirà a prendermi? Ecco,
E il testo ci porta a capire che in Davide comincia ad esserci questo tormento, no? Cosa faccio? Dove vado? Ma Saul riuscirà a venire? Non riuscirà a venire? E qui fa una cosa. E qui si introduce un'abitudine, no? Si dice che Davide va a consultare l'efod sacerdotale. Allora, noi sappiamo che l'efod è in questi testi, purtroppo dobbiamo dire, no? È come un aggeggio tipo, non so, di consultazione, no? Oggi diremmo il pendolino, ecco, tanto per riferirci. Solo che era l'efod sacro, lo portavano solamente i sacerdoti, questo strumento. E allora Davide dice, vabbè, adesso voglio capire che cosa mi vuole dire Dio, cosa faccio, Signore? Fammi capire. E l'efod manifesta, diciamo così, a Davide che cosa? Che Davide verrà, lo prenderà e ovviamente si impossesserà di lui. Allora Davide cosa fa? Scappa. Dice ai suoi uomini, andiamocene via, perché? Perché Saul arriverà qui. Se ne vanno e scappano ancora nel deserto, di nuovo. Ma qui c'è un incontro. L'incontro di nuovo col famoso Jonathan. Jonathan dice a Davide, guarda che mio padre non si rassegna, è deciso proprio a ucciderti. Però facciamo una cosa, io ti prometto che ti sarò sempre vicino, verrò a dirti tutte le mosse di mio padre, così che tu ti possa sempre liberare da lui. E stabiliscono per la seconda volta questa alleanza con Jonathan. Ma Jonathan non è sufficientemente nascosto, perché ci sono, si chiamano così, no? I cosiddetti zifiti, che erano gli abitanti di una regione, i quali vanno da Saul e riportano tutto, dicendo guarda che Davide è lì nel deserto, è nel nostro deserto, è qui con noi, e Jonathan è venuto. E allora Saul che cosa fa? E Saul dice va bene, adesso guidami al suo relatore, no? Guidami in questo deserto, portami dove hai visto Davide. E allora si muove con tutti i suoi soldati, no, Saul, perché deve far fronte a questo Davide che ormai ha la fama di essere un uomo quasi invincibile. E allora va nel deserto, però la notte bisogna rifugiarsi in qualche caverna per dormire. E Saul va a finire in una caverna un po' speciale, perché si ferma all'inizio della caverna. In fondo ci sta Davide con i suoi. Alla notte Davide sente questo rumoreggiare e di notte va a capire che cosa succede e riconosce Saul. E allora si dice, bene, gli porta via il mantello, gli porta via l'anfora dell'acqua. Al mattino i primi ad alzarsi sono l'esercito di Saul, che devono ricominciare l'inseguimento di Davide, no? Davide li lascia andare tutti, poi esce fuori e li va a cercare e poi si mette a gridare chiamando il suo scudiero e dice, ma come fai a fare la guardia al tuo re? Guarda che cos'ho io! E intanto, se avessi voluto, avrei ucciso il tuo re, perché tu non l'hai custodito. E Saul riconosce la voce di Davide. E allora la finta, no? Oh, Davide, figlio mio! E avanti, lo lota, lo innalza, perché l'abbiamo risparmiato. Ma Davide non si convince molto. e lo lascia andare per la sua strada ancora una volta. Infatti Saul dice: torniamo indietro, perché Davide mi ha risparmiato la vita. Saul ritorna, ma presto giunge la notizia a Davide di un'altra cosa incresciosa: muore Samuele. Adesso però Davide non torna, proprio per evitare di nuovo di irritare Saul, e continua la sua avventura nel deserto. Però adesso c'è un problema: ancora una volta la fame, dobbiamo trovare da mangiare, lui e tutti i suoi. E in quella zona c'era un pastore che stava tosando. Oltretutto questo pastore era molto ricco, era riconosciuto come uno dei più ricchi pastori, e appunto si chiamava Nabal. Allora Davide dice ad alcuni dei suoi più giovani: andate da Nabal e trattatelo bene, e poi gli chiedete però del pane e dell'acqua per tutti noi, perché Nabal è ricco. Allora questi giovani vanno nel nome di Davide, e Nabal accoglie questi giovani, però li prende in giro. Ma chi è questo figlio di Isaì? Ma chi crede di essere? E io dovrei dare il pane e l'acqua a voi? Ma no, io non darò niente a voi. E quei giovani se ne vanno. La moglie, che aveva assistito a questo dialogo, la moglie era Abigail, comincia ad avere paura, perché conosce bene Saul, Davide, e dice: se adesso questi giovani vanno da Davide e raccontano quello che è successo, sicuramente Davide verrà qui e sicuramente Nabal farà una brutta fine. Allora, astutamente, che cosa fa questa donna? Carica gli asini di tutte le provviste possibili e immaginabili e si avvia sulla strada che secondo lei è la strada che hanno fatto quei giovani per arrivare là dove c'era Davide. In effetti ci arriva, arrivando davanti a Saul, porge a Saul tutte le scuse e poi lascia tutto questo. Se non che al ritorno Nabal muore, e morendo Nabal cosa rimane? Che Abigail, guarda caso, diventa la moglie di Davide. Ma questa cosa è lì: Abigail sposa Davide. Ma Davide non ha tempo di fermarsi, perché adesso Saul si mette ancora alla ricerca di Davide, e questa volta in un modo serio, perché stavolta di nuovo moltiplica l'esercito, perché deve trovarlo a tutti i costi. Ma Davide lo sa, e sapendolo sta allerta, finché vede davvero l'esercito di Saul arrivare. Allora, di nuovo, lascia calare la notte, poi come al solito scende nell'accampamento, e questa volta gli porta via la lancia. Torna il giorno e di nuovo la scena. Davide che di nuovo grida allo scudiero: ma allora, anche stanotte avrei potuto uccidere il tuo re, qui c'è la sua lancia. E di nuovo Saul: oh figlio mio Davide, c'erano tutte queste scene, no? Finché vedendo per la seconda volta che Davide gli ha risparmiato la vita, è chiaro che Saul dice: torniamo indietro, non inseguiamolo più, e ritorna ancora indietro. Nel frattempo però Davide è deciso di avere una collocazione, perché ormai non ce la fa più a girare così nel deserto. E dove va? Ritorna da Achis, il re dei Filistei, e questa volta non fa il matto, va deciso con il suo piccolo esercito. Ormai la sua fama si è diffusa e sembra che abbiano tutti paura di Davide, perché quando arriva ovviamente vince. E anche Achis adesso ha capito l'entità di Davide. Allora cosa fa? Gli permette di abitare in una sua città. Achis dà fiducia a Davide. Se non che i filistei, e Achis in modo particolare, cercano di convincere Davide per un'operazione. E l'operazione è questa. Dobbiamo andare adesso a combattere Saul. Dobbiamo strappare dalle mani di Saul il regno di Giuda. Dobbiamo essere noi a impadronirsi. E Achis dice a Davide: vieni con me a combattere. E Davide accetta. Va bene, verrò a combattere con voi. Allora si prepara la battaglia. Solo che nel momento in cui si prepara la battaglia, gli ufficiali di Achis si ribellano e dicono ad Achis: noi Davide non lo vogliamo, non vogliamo il suo esercito, perché lui è un giudeo e lui potrebbe anche darci l'impressione che combatte per noi, però poi potrebbe venire contro di noi, perché è proprio lui, e di nuovo, è proprio di lui che si diceva: Saul ne uccise migliaia, Davide ne uccise miriadi. È lui, noi non lo vogliamo. E allora Achis è costretto, ovviamente, a mandarlo via, perché i suoi ufficiali non lo vogliono. Intanto Saul deve affrontare questi filistei che ormai massicci vanno contro Israele. E cosa fa Saul? È disperato, non sa cosa fare, perché ormai sa che è sicuro, ed è sicuro che i filistei sono più forti di lui. Che cosa gli rimane da fare? Fa una cosa inaspettata. Saul si mette lì e dice il testo, no? Vuole interrogare Yahweh, vuole consultare Yahweh. Ma la tristezza è questa, che Yahweh non gli risponde. Quindi Saul non ha più la possibilità di sentire davvero che cosa Dio sta chiedendogli. Dio lo ha allontanato. Ma non è che Dio l'abbia allontanato, è Saul che ormai l'ha allontanato con quell'ultimo gesto, l'uccisione dell'ordine sacerdotale di Yahweh. Non lo voglio. Quindi adesso la consultazione non la puoi avere, perché Dio non ti dice più niente, non lo vuoi. Allora Saul che cosa fa? Saul si ricorda che lui aveva dato un ordine, aveva fatto uccidere e aveva proibito che nel regno suo ci fossero indovini e negromanti. Quelli che hanno potuto scappare sono scappati, quelli che non sono potuti scappare sono stati uccisi. Proprio perché Saul con questo gesto cosa voleva fare? Voleva allontanare tutto ciò che era ispirazione, qualsiasi cosa, perché era lui che doveva decidere ogni cosa. Adesso però si trova in difficoltà. Cosa faccio? Devo affrontare i filistei? Ma se li affronto, vincerò? Cosa faccio? Dio non mi risponde più. Allora gli viene in mente una cosa. Chiama i suoi ufficiali e dice: ma voi conoscete qualche indovino, qualche negromante? E i suoi ufficiali: signore, ma tu li hai allontanati tutti, li hai fatti uccidere. Ma no, ma cercate qualcuno. E allora gli ufficiali vanno a cercare una negromante fuori dalla città, straniera. Saul si fa portare da questa donna e la consultazione incomincia così. Lui non si manifesta come re Saul, e quella donna gli dice: ma tu sei un giudeo, ma guarda che io non posso farti niente, non posso farti nessuna consultazione, perché il re non vuole più tutto questo. Ti prometto che avrai salvo la vita e il re non saprà niente, no? Va bene, allora ti faccio la consultazione. Chi è che devo chiamare? E Saul dice, devi chiamargli Samuele. E allora sappiamo la scena, no? Samuele appare, questo uomo vecchio, e Saul lo riconosce. Però nello stesso tempo la donna riconosce Saul. Mi ha ingannata. E lui continua e dice, no, vai avanti, non ti farò niente. Allora, Samuele rimprovera prima di tutto Saul, perché dice, ma perché mi hai scomodato? Ma tanto, quello che ti devo dire te l'ho già detto. Dio, Yahweh, non ti vuole più, perché adesso il re sarà Davide. Te l'ho già detto, che cosa vuoi ancora? Allora, Saul gli racconta che adesso i filistei, ma io cosa devo fare? E Samuele dice, cosa devi fare? Non puoi fare niente, perché tu domani sarai morto. I filistei vinceranno, perché tu hai finito di essere re. Allora Saul cade per terra, tramortito. E allora la negromante, preoccupata della reazione, lui alza, cerca di invitarlo a mangiare qualcosa, lo rifocilla, lui con i suoi ufficiali che l'avevano accompagnato, e però Saul deve tornare, e deve tornare a riprendere in mano la situazione con i filistei. Ma i filistei attaccano. Intanto Davide cosa sta facendo? Davide, allontanato dai filistei, sente dire che nella sua città, dove era prima, quella che gli era stata data da Achis, è stata rasa al suolo dagli amaleciti, altro popolo. Allora Davide cosa fa? Va a cercare gli amaleciti. Però prima di andare a cercare gli amaleciti, di nuovo consulta Yahweh. E che cosa gli dice Yahweh? Beh, Davide gli chiede, ma io cosa devo fare? Devo rincorrerli? Devo andare a prenderli là nel loro territorio? Ma saprò io sconfiggere gli amaleciti? E pare che Yahweh lo incoraggi e gli dica, vai perché vincerai. E allora Davide va e subito trova il segno. Un giovane egiziano che lì, Davide gli dice, ma cosa fai qui? Che cosa aspetti? E dice, io sono servo di Amalek, il re degli Amaleciti, ma mi hanno lasciato qui, mi hanno sempre trattato male, adesso mi hanno abbandonato qui. E allora Davide dice, avverte questo come un segno. Dice, ma tu mi sapresti portare là dove sono loro? E questo giovane dice, se mi prometti che mi risparmi la vita, sì, io ti porto. E così è stato. In modo che Davide giunge là dove c'era Amalek con tutto il suo esercito e fa la strage, ovviamente. No? Si riprende tutto quello che questi avevano portato via dalla sua città e poi rade al suolo la loro città. E poi ritorna ad abitare là dove Achis lo aveva destinato. Intanto ferve la battaglia tra Saul e i filistei. Una battaglia che finisce male. Perché? Perché prima muore Jonathan, ucciso. Muoiono gli altri due figli di Saul, perché aveva tre figli. Muoiono tutti e tre. Alla fine Saul si vede ormai finito, dice al suo scudiero: uccidimi tu, non farmi uccidere dai filistei. Ma il suo scudiero non vuole ucciderlo. Allora Saul si getta da se stesso sulla spada, però non muore. Se non che passa un soldato militare che, vedendo Saul in quelle condizioni, che cosa fa? Lo aiuta a morire, gli dà il colpo di grazia. E poi corre subito da Davide, tutto contento, tutto entusiasta. Perché? Perché gli dice: Saul, il tuo nemico, adesso è morto. E io gli ho dato, praticamente, gli ho dato il colpo di grazia. Reazione di Davide. Perché hai ucciso il consacrato del Signore? Non toccava a te fare questo. E Davide uccide questo uomo per punizione. E poi proclama un cantico che vuole essere un cantico, vuole dire, a memoria di Saul e di Davide. E così termina tutta questa vicenda del re di Saul. Questi sono i passaggi che poi, se voi andrete a rileggere, ne troverete tutti questi passaggi, ma sono molto semplici nella comprensione. Ecco, ci sono alcuni particolari che invece vanno in un certo senso di nuovo collocati, approfonditi. Innanzitutto questa abitudine alla cosiddetta al cosiddetto efod o alla cosiddetta necromanzia, no? È questa abitudine che è molto abbondante in questo testo, e cerchiamo di spiegarla e dargli un senso. Perché oltretutto il testo ci dice che tutte le volte che si usava l'efod, Yahweh rispondeva. È come se il testo ci dicesse: Dio passa attraverso quello strumento che è l'efod, attraverso quello che noi potremmo dire una cosa magica. Ma andiamo a capire bene il senso. Il senso va collocato nella radice e nello spirito di questi testi, no? Che è questo: questi uomini particolari, tipo Davide, tipo Saul anche, ma questi uomini particolari hanno come sottofondo una convinzione che tutto ciò che viene fatto nel nome di Yahweh ha una riuscita. Tutto ciò che non viene fatto nel nome di Yahweh non ha nessuna riuscita. Perciò era importante per questi uomini capire se veramente Yahweh era da quella parte, se veramente questa cosa era voluta da Yahweh. Ora, è importante sottolineare questo aspetto, la volontà di capire sempre quello che Yahweh vuole. Però questo testo ci stupisce. Perché? Perché sia Davide che anche Saul, nonostante abbia ricevuto ormai il rifiuto di Yahweh, tuttavia non smette di sentire la necessità di qualcuno che non sia tra gli uomini, ma di qualcuno che dia conferma delle sue azioni. In altre parole, lui sa benissimo che se non c'è l'assenso, tra virgolette, della divinità, le sue azioni sono perdenti. Ma questo quando Saul lo capisce? Lo capisce quando è in debolezza. Quando non è in debolezza, subentra la sua arroganza. Perciò non ha più bisogno di Yahweh. Mentre per Davide la cosa è continuativa. Sempre, anche quando Davide è trionfante, perché vince sempre, ormai Davide era conosciuto così, no? Quello che vince sempre. Nonostante questo, Davide sa benissimo che quello che fa deve essere sempre conforme al volere di Yahweh. E allora ecco che Davide lo consulta in continuazione. Allora, il principio sta qui. Queste persone sono strutturate su questa convinzione. L'agire deve essere sempre conforme al volere di Yahweh. Ma come fa a essere così radicato in loro, in questo caso di Saul, in questo caso di Davide? Ma se ricordate, era già anche nei giudici, no? In Gedeone era già molto palese. Ricordate il famoso segno che chiede Gedeone? Ricorderete Sansone, pure lui aveva questo senso. Ma certo, perché? E perché questi personaggi che sono chiamati a compiere questa missione nei confronti del popolo sanno benissimo che questa missione è una missione che gli viene conferita solamente da Yahweh. Poi, da qui a esserne fedeli, vabbè, c'è sempre il cammino umano, però la convinzione profonda è quella lì. Io devo rendere conto comunque a Yahweh. E ripeto, per Saul questa cosa ritorna quando Saul capisce che non ce la fa da solo e che le sue forze non bastano. Certo, sparisce quando la sua presunzione dice: non ho bisogno di nessuno, non ho bisogno di consultare Yahweh. Infatti non consulta Yahweh quando dà la caccia a Davide, perché è certo, perché è una cosa voluta da lui. Consulta Yahweh quando deve difendersi dai filistei o comunque da qualcosa che gli mette paura. Ma ripeto, nonostante tutto questo c'è un dato positivo: questa convinzione. Se Yahweh non interviene, quello che si fa non porta frutto, svanisce, è contro di noi. Questa è la loro convinzione. E infatti la negromante, attraverso appunto Samuele, glielo riconsegna: Yahweh non ti vuole, perciò questa battaglia sarà contro di te, perché tu hai disdegnato Yahweh e Yahweh si è ritirato. Adesso però dovrai farlo con la tua presunzione, ma la tua presunzione ti porterà alla morte. Ecco allora l'importanza di questo passaggio, è fondamentale, positivo, che diventa un messaggio che continua nel tempo, no? Cioè l'importanza di capire sempre, di cercare sempre se il nostro agire è conforme al volere di Yahweh, quindi al volere di Dio. Del resto il compimento di questo atteggiamento lo avremo in Gesù, quando appunto Gesù proclama, no? Io non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio, che cos'è? È portare a compimento questo atteggiamento. Cioè, tutto quello che io faccio, e per chi è ancora più chiaro, lo vedo fare dal Padre mio. Perciò le mie azioni sono azioni del Padre mio. Quindi sono vere, sono giuste, sono la verità. Perché io non ci metto niente del mio, se non l'esecuzione di queste azioni fatte dal Padre mio. Quindi Gesù manifesta in questo che cosa? Manifesta quell'atteggiamento profondo che è sempre in dialogo col Padre suo, perché deve capire che cosa vuole fare il Padre e cosa vuole dire il Padre, per poterlo fare e per poterlo dire. Quindi è l'atteggiamento della continua consultazione. Però capite che Gesù supera il modo della consultazione. E qui è il superamento. Cioè Gesù non va a consultare l'Efod, non ha bisogno della negromante per capire che cosa vuole il Padre suo. Perché appunto Gesù porta il compimento anche di questo rapporto con Dio. È il superamento di questi strumenti con i quali fino allora si pensava di consultare Dio. Adesso andiamo a capire questi strumenti. Era vero che questi strumenti avevano questo potere magico e anche questi negromanti, era vero tutto quello che facevano? È proprio vero tutto questo? Ma adesso, allora, questa storia dei negromanti che vanno a richiamare i morti, ok, è diffusa, anche oggi c'è tutta questa storia, no? E poi oggi sono diffuse altre cose simili, no? Perché? Perché anche oggi viviamo in un tempo, seppur cristiano, e questo è il dramma, seppur cristiano, viviamo un tempo in cui l'uomo non è più capace di consultare Dio. Allora, è come se avesse fatto marcia indietro. Come facciamo a consultare Dio? Vanno a cercare quegli strumenti che sono collocati in un tempo in cui Dio non si è ancora manifestato. E volete che funzionino queste cose? No! Nel senso, che funzionano sì, per carità. Sì, sì, crediamo pure ai maghi, non c'è problema. Crediamo pure alle negromanti, sicuramente. Crediamo pure anche che riescano a vedere il futuro, certo. Crediamo anche che a quelli che ti leggono le carte, che ti leggono le mani, crediamo pure tutte queste cose, perché sono reali. Purtroppo sono diaboliche, perché non è più questo il tempo di questi strumenti. Da lì non si arriva più a conoscere il volere di Dio. Oltretutto, questo volere di Dio che appunto adesso in Gesù appunto ha avuto il suo compimento. Perché Gesù, ripeto, non va a consultare nessun efod sacerdotale per poter parlare col Padre suo, per poter capire che cosa vuole dirgli il Padre. Ma Gesù stabilisce un nuovo rapporto. Adesso, questa consultazione deve avvenire nella libertà della tua coscienza. E il passaggio è di compimento. È chiaro che Davide, tutto sommato, aveva la coscienza pura, però non era ancora entrato in quest'ottica del dialogo profondo con Dio, no? E quindi di avere il segno della risposta di Dio dentro di sé. Erano ancora nella condizione di aver bisogno di qualcosa di concreto che dicesse loro: qui c'è Dio, ma per forza, perché Dio non si era ancora manifestato. Per forza. Quindi, quegli strumenti, però è interessante, l'efod sacerdotale, quello strumento doveva essere usato dai sacerdoti. Lo avevano i sacerdoti. Alla fine perché? E perché quello strumento diventava solo un simbolo. Perché era poi il sacerdote che confermava l'efod. Ma il sacerdote come era visto? Era visto come quello che ha la parola di Dio. Quindi era il sacerdote che confermava quello che veniva chiesto. E perciò l'efod, possiamo dire, era solamente un segno, uno strumento, se volete, che però indicava qualcosa di più profondo, cioè indicava l'autorevolezza sacerdotale. Infatti, cosa fa Saul? Distrugge l'ordine sacerdotale. Ma perché? Perché è l'ordine di Yahweh. Perciò i sacerdoti dicevano la verità. E Abimelech, quando va da Saul, dice la verità, che non piace Saul, perché Abimelech doveva schierarsi con la sua politica contro Davide. Non l'hai fatto? Bene, distruggo l'ordine sacerdotale. Perché? Perché se tu sei quello che porta la voce di Yahweh, rifiuto la voce di Yahweh, perché è contro di me. E Saul uccide i sacerdoti. La negromante ci sta. Però è interessante quello che dice Samuele in questa apparizione della negromante. Perché mi hai disturbato? E non è da sottovalutare questo, perché è il rifiuto del mezzo. Non è così che tu devi consultare Dio. Perché mi hai disturbato? Perché mi hai scomodato? Non è così che passa la consultazione di Dio. E infatti l'effetto qual è? L'effetto è travolgente. Saul è sconfitto da quello che viene rivelato. Ma Dio avrebbe fatto questo? Assolutamente no. Dio avrebbe dato a Saul un'ulteriore occasione per potersi in qualche modo almeno rivedersi. Gli avrebbe offerto un'altra opportunità. Ma Saul non ha voluto. Voleva la negromante. Di Yahweh non gli interessava più niente, perché appunto Yahweh non rispondeva più, perché l'aveva eliminato, aveva eliminato tutti i suoi sacerdoti. Allora vedete che questo segno è un segno tutto sommato negativo, anche se ha detto il futuro. Ma voi lo sapete bene che la rivelazione del futuro è di Apollo. È vera, ma è diabolica. Perché? Perché contrasta con l'insegnamento del Cammino, l'abbiamo capito con Gesù questo, contrasta con l'insegnamento di Dio, e con l'insegnamento che passa attraverso quella parola ben chiara: non affannatevi per il domani. Ma in questa espressione, non affannatevi per il domani, c'è tutto il volere di Dio. Tu non devi andare a sondare il futuro. Perché? Qual è il motivo? Cosa vuol dire sondare il futuro? E perché Dio ti dice non affannarti per il domani? Perché se tu sondi il futuro, è come se tu entrassi in una situazione che comunque si avvererà, certo che si avvererà, ma la costruisci tu. È come se tu andassi a sondare un destino prestabilito. Ma Dio non ha destinato niente a nessuno. Chi ti trasforma il futuro in un destino è solamente il diavolo. Perché? Perché quel futuro lì incombe su di te sicuramente, il diavolo non si sbaglia, però alla fine è una sua azione. Ecco perché Gesù dice non affannatevi per il domani, non andate a sondare il futuro, perché la bellezza non sta nel conoscere un destino prestabilito. La bellezza sta che devi costruire tu, giorno per giorno, la tua storia. Dio vuole questo. Dio non ci ha messo dentro una scatola per dire tanto tu da qui non ci esci, perché sei tutto qua, il destino. Assolutamente no. Dio ti ha dotato di libertà perché tu possa costruire giorno per giorno la tua storia. Perché? Perché la tua storia è fondata sulla tua responsabilità, non su un destino prestabilito. Quindi questa lettura del futuro è diabolica. Ed è vera, certo, perché? E perché il diavolo fa succedere quella cosa lì per forza, perché deve dimostrarti che davvero lui riesce a sconfiggerti, ma è lui che la costruisce. E muove la storia, sicuramente sì, perché quello che lui dice lo fa. E tu sei vittima se ci credi. Se non ci credi, può così dire il diavolo. Ecco allora, l'ambiguità di queste cose. Perché è impressione tutte queste cose qua, perché tu vai anche da questi personaggi che davvero ti dicono anche la verità di quello che succede, almeno apparentemente. E quindi tu dici, aspetta, ma qui veramente sono ispirati da Dio. Se poi vai da Certuni che come ente sembra di entrare in una chiesa perché ha tutti i quadri, quadretti, candele, candeline, candeloni, no? E tu dici, ah, qui c'è Dio. Ah, qui c'è Dio. E quello che sta dall'altra parte ti ha già conquistato. Perché tu hai già creduto che lì c'è Dio. Ma Dio non passa da risale. Assolutamente. Perché tu vai a chiedere una cosa che non sta nel piano di Dio. Vai a chiedere cosa sarà il tuo futuro. Ma capisci? Tu vai a chiedere quale destino guida la tua vita. E dov'è la tua libertà? Ma Dio ti ha fatto vivere. Perché devi soggiogare la tua libertà a questa forza che vuole a tutti i costi costringerti? Ecco perché Gesù insegna ai suoi discepoli: non affannatevi per il domani. È una piaga questa, che è molto diffusa purtroppo nel mondo cristiano. Perché abbiamo perso questa bellezza. C'è la bellezza di chi si sente questa profonda libertà, la libertà di costruirti giorno per giorno. Cioè, non è che tu sei un destinato, tu sei un uomo libero. E il tuo oggi sarà quello che hai costruito tu, il tuo domani sarà quello che hai costruito tu, il tuo dopodomani sarà quello che hai costruito tu. Ma alla fine non puoi dire che il tuo domani e il tuo dopodomani sono già lì che ti aspettano. Assolutamente no. Sei tu che lo devi fare. Questo è il progetto di Dio. Certo che questa cosa ti incanta, perché quando tu vai da questi personaggi che ti dicono, ah, ho visto che succederà, che... E succede. Succede. Questa cosa ti incanta. Perché tu ci ritorni ancora, perché dici, lì c'era veramente qualcosa di divino, perché hai indovinato il futuro. Certo che c'era qualcosa di divino, sicuramente, sicuramente, ma divino è anche il diavolo. Certo, il diavolo è una divinità, sicuramente, ma non è Dio. Ed essendo divinità, è chiaro che supera ogni nostra intelligenza, è chiaro che supera ogni nostra previsione, certamente. Ed essendo divinità, è logico che ha anche il potere di usare la nostra storia secondo i suoi progetti. Certamente sì. E come no? Lo fa tutto il diavolo. È uno spirito. È vero che c'è una divinità. Sì, è verissimo. Ma il problema è che lì non c'è Dio. C'è il diavolo. E appunto l'azione diabolica sta proprio qui, nel contrastare comunque l'insegnamento per voi, l'insegnamento di Gesù. Non affannatevi per il domani, e cosa ti dice? Devi essere cosciente del tuo futuro. E caspita, ma che il tuo futuro, ecco, ha già contrastato Gesù. È la sua tattica. Solo che questa cosa affascina, come sempre. Il frutto era bello vedersi, buono mangiarsi, facile per avere successo. E di nuovo l'uomo ci casca. Tornano le negromanti. Le negromanti che oggi si espongono poi, si esprimono anche in altri modi, no? Anche quella famosa storia che adesso va per la maggiore, della cosiddetta, non so come si chiama, la lettura automatica. Non sapete cos'è la lettura automatica? Allora, tu ti devi raccogliere, devi concentrarti e devi cominciare a scrivere quello che ti viene in mente. Poi dice, me l'ha suggerito l'angelo Gabriele, me l'ha suggerito San Pietro, me l'ha suggerito. che è diffusa questa cosa.
Meno male che non la so,
è diffusa. E molta gente rimane ingannata da questo. Perché molta gente che ha dei malati si consulta con la scrittura automatica per sapere qual è il destino del malato. Siamo a questi livelli, eppure siamo cristiani, no? Ma c'è questa sintesi di cristianesimo e di superstizione, diciamo così, perché poi alla fine è superstizione, però superstizione non in modo leggero, in modo pesante, perché è consegnarsi nelle mani di quella divinità che comunque è diabolica e ti fa tutto questo. Queste scritture sono impressionanti, perché le vedete queste persone, no? Che sono lì, oh, ma ti scrivono velocemente, poi, e beh, insomma, l'altra parte non andiamo troppo lontano, guardate anche, vabbè, quando ci sono i cosiddetti messaggi dettati, cioè, insomma, svegliamoci un attimo. Messaggi dettati da chi? La scrittura automatica funziona così. Poi puoi mettere il nome che vuoi, puoi mettere il nome di Maria Santissima, puoi mettere il nome di Pietro, puoi mettere il nome dell'Arcangelo, puoi mettere il nome di chi vuoi, ma non vengono a raccontare. Quando il Signore non si manifesta così, non ti manda i messaggini in quella maniera lì, sì, a parte che siamo nella lettura degli SMS, ma non è proprio così, no? Non è che il Signore si allega a queste formalità. Però vedete, in un contesto cristiano in cui abbiamo la rivelazione, quindi abbiamo la conoscenza, si torna indietro. Si ricorre ancora al tempo dei negromanti, quando si aveva bisogno di queste emozioni per sapere la sicurezza della voce di Dio. Terribile. Terribile. E questo è un pericolo del nostro tempo, perché davvero il diavolo si insinua a questi livelli. Come vedete, non ti distoglie, se vuoi, dal cosiddetto spirito, perché alla fine queste sono cose spirituali. Poi lasciamo stare il discorso degli angeli, per carità, lasciamo stare. Adesso 10.000 angeli hanno 10.000 nomi. Tutti i nomi possibili e immaginabili, perché c'è l'angelo per questa cosa, c'è l'angelo per quest'altra cosa, c'è l'angelo per... E poi questo angelo mi parla, è certo che mi parla, mi dice questo, mi dice quest'altro. E poi, poi nella scrittura automatica, soprattutto in funzione degli angeli, l'angelologia è pericolosa, perché anche il diavolo è un angelo. È una deviazione. Devo stare attenti a come si trattano queste cose. Perché questa esasperazione degli angeli non è evangelica. Parlo di esasperazione. Perché questa esasperazione degli angeli rientra nei contesti di superstizione e di necromanzia. L'angelo guida.
Ma fammi ridere.
L'angelo guida. Ma cos'è quest'angelo guida? L'angelo guida è la stessa cosa che ha generato la scrittura automatica, perché con l'angelo guida è quello che ti dice cosa devi fare. Ma come fai ad ascoltarlo? Ti devi mettere in concentrazione. Poi, se vuoi, lo ascolti così e poi oppure ti metti a scrivere e la tua mano non si ferma fin quando l'angelo non ha finito di dettarti. Non vi sto raccontando le favole, sono cose molto, molto diffuse. Capite perché il tessuto cristiano va ad essere indebolito? Per questa ragione. La necromanzia che ritorna. Lasciamo stare poi gli atti proprio, diciamo, magici, no? Prima accennavo il pendolino, che è proprio il mito di tutti, no? Ma poi ha tante altre forme uguali a queste, molto diffuse, sempre per capire il tuo futuro, capisci? Per capire se cosa ti succederà se ti succederà. Perché? Perché tu hai paura del tuo tempo. E allora hai bisogno di qualcuno che ti dica come sarà, perché tu devi saperti comportare. Se vuoi sentire quel Saul che va dal necromante e chiede proprio a Samuele: ma cosa mi faranno i filistei? Sentite la paura. E la paura genera la superstizione, perché ha bisogno di una consultazione. Ha bisogno del divino. Del divino, non di Dio. Del divino. E allora si inventa. Ecco, allora, questi messaggi che provengono dai testi di stasera sono, vedete come sono attuali, no? Però anche qui Davide è quello che ci trasmette invece la stabilità. È vero che si consulta con l'Efod, ma con l'Efod sacerdotale. Quindi alla fine Davide, la sua consultazione da chi la vuole solamente non dalla divinità, ma da Dio, da Yahweh. Quindi è molto importante questo. Appunto dico, quel Davide che è la premessa al compimento che sarà poi Gesù, il quale Gesù attinge pure lui la consultazione. Ma da chi? Dal Padre, da Dio, non dalla divinità. Tant'è che i Vangeli cosa ci dicono? Che a un certo punto la divinità è diventata tentazione per Gesù, le famose tre tentazioni. Se sei figlio di Dio, dia queste pietre che... Ma chi è che te lo chiede? Una divinità, il diavolo. Vattene Satana, perché sta scritto: adorerai solamente il Signore Dio tuo, a lui solo servirai. E certo, a Dio, non alla divinità. E questo è lo scontro. Ed è anche però il superamento. Gesù supera e apre la strada. L'unica consultazione possibile è dentro di noi, quando stabiliamo un rapporto con Dio che sia un rapporto di timore del Signore. Allora, il Signore ti rivela, ti manifesta. Momento per momento. Certo che si manifesta momento per momento, perché è dentro di te. Tu devi saperlo solo ascoltare. Non hai bisogno di fare dei sortilegi per poter capire che cosa Dio ti chiede. Non hai bisogno di scrivere i messaggini, no? Di quello che Dio ti ha detto. No. Dio ti si rivela dentro. Perché è da dentro che tu devi generare le tue azioni. Perché non è quello che entra nell'uomo, sapete, che rende in quell'uomo, è quello che esce dal cuore dell'uomo, è lì che avviene tutto. Ecco, allora, anche stasera questo superamento che deve tirarci fuori da quello che potrebbe essere l'ambiguità di certe proposte di oggi nel mondo cristiano, di certe proposte che hanno la pretesa di sondare il volere di Dio. La pretesa di sondare il volere di Dio, non capendo più che il volere di Dio non lo devi sondare, perché è già stato manifestato. L'importante è che tu impari ad ascoltarlo dentro, che questa manifestazione tu la possa ospitare dentro di te, altrimenti che senso ha che Gesù ci ha mandato lo Spirito Santo? Cosa deve fare lo Spirito Santo dentro di noi? Ricordate le parole di Gesù? Egli vi insegnerà tutto quello che ha preso dal mio e vi insegnerà delle cose nuove. Quindi sentite, è lui che vi insegna, è la manifestazione, però è dentro di voi. Non bisogna fare sortilegi, basta ascoltarlo e tu capisci bene che cosa vuole Dio. Certo che lo capisci se veramente impari ad ascoltare lo Spirito. Ecco, allora, il superamento, diciamo, di questi testi, che, ripeto, per certi versi non potevano che essere così, perché Dio è riuscito solo in questo modo, non si era ancora manifestato, però era importante la coerenza. Cerco Yahweh, non cerco la divinità. Davide non va da Megramante, va da Dio sacerdotale. Cerco Dio, non la divinità. E allora è appunto questo superamento che invece per noi ormai è diventato più facile, più chiaro. Perché? Perché quel manifestarsi di Dio noi l'abbiamo riconosciuto in Gesù. Non ho più niente da imparare, c'è già da tutto. Adesso dobbiamo solamente ascoltarlo. E dobbiamo ascoltarlo dentro di noi. Allora sì, allora non abbiamo bisogno di consultare qualcuno, perché il nostro domani. Ma chi ci serve il nostro domani? Che serve conoscere il nostro domani? Conosciamo il nostro oggi, perché domani sarà di nuovo il nostro oggi. Però quell'oggi lo costruisco io. Non lo deve costruire un altro. La vita, ma Dio è così rispettoso della nostra libertà. Perché dobbiamo attribuire a Dio le cose che non sono sue? Perché dobbiamo dire a Dio che lui ci costruisce un destino? Ma perché dobbiamo dire queste cose? Ma non è vero. Dio non viola mai la nostra libertà. Dio è contento quando tu costruisci il tuo giorno. E chi pretende di vedere in Dio quello che ha deciso il destino è diabolico. Non è vero. Non è vero. Perché Dio vuole la tua libertà. Ecco la differenza tra la divinità e Dio. Questa è la differenza. Non tutto ciò che è divino viene da Dio. Può venire anche dal diavolo. Dio lo capisci solo attraverso un unico mezzo. Quello che viene da Dio corrisponde a Gesù. Se non corrisponde a Gesù, non è da Dio. Perciò, se la divinità ti dice: oh, ti devi preoccupare per il tuo futuro, caspita, io ti aiuto anche, perché io lo conosco il futuro, e tu ci caschi e non fai il passaggio. Prima di fare questa cosa, rifletti: ma Gesù cosa mi dice? Non affannarti per il futuro. Ho capito, questa era la divinità, non era Dio. Chiarissimo. Capite la sottigliezza di Satana? È molto sottile. E ti gioca con del positivo per noi. Poi alla fine non è positivo, però la facciata è positiva. Fin dei conti, se capiamo il futuro, sappiamo anche come affrontare la vita, no? Bravo. Anche Saulo dopo sapeva come affrontare i filistei, però non ce l'ha fatta. È interessante, provate a esaminare questo testo. Allora, tu senti che oggi morirai, i filistei ti uccideranno. Allora, se questa cosa fosse venuta da Dio, in Saul che cos'è che si sarebbe generato? Una decisione: non vado a combattere. Me ne vado. No? No. Va a combattere lo stesso. Quindi quello spirito che ti ha detto tu morirai, non solo ti ha detto morirai, ma ti ha indebolito ancora di più, ti ha messo dentro invece quasi l'ambizione di dire: eppure io devo sconfiggermi. E questa è la prova che la divinità non può venire da Dio, perché la divinità non guarda il tuo bene, ti illude, ti porta lontano dal tuo bene, anche se all'apparenza ti promette il bene. Beh, quest'oggi morirai, da domani morirai in battaglia. Uno che si sente dire così, cosa fa? Va via, no? Cosa vai a fare? Però quella risposta diabolica alimenta invece l'ambizione e l'orgoglio. e quindi si espone. Ecco, la divinità è pericolosa e allora noi dobbiamo essere capaci di entrare in questa novità. Noi abbiamo bisogno di sapere e di conoscere la volontà di Dio, ma questa volontà di Dio è bellissima perché ci è stata consegnata nella profondità del nostro cuore. Dobbiamo solamente saperla ascoltare. Ma questo, i testi sapienziali, no? Che sono stati scritti molto dopo i libri di Samuele, il re, perché questi libri qui sono, abbiamo detto, 700-800 avanti Cristo, no? Mentre i libri sapienziali siamo nel 150, quindi sono molto più vicini ormai all'epoca di Gesù, no? Ma già il testo sapienziale ci dirà qual è il principio della sapienza? Non la consultazione, non i nigromanti, non gli indovini, non l'efod. Superate queste cose, ma già allora, 150 avanti Cristo, dicono qual è la consultazione? Come viene? Qual è il principio della conoscenza? Il timore del Signore. Ma dov'è il timore del Signore? È dentro nel tuo cuore. Sino arrivare a quella definizione stupenda, no? Principio della sapienza è il timore del Signore. Principio della sapienza. Ma che cos'è la sapienza? È la conoscenza. Quindi è il sapere addirittura il pensiero di Dio. È capire Dio. Ma come fai a capire Dio? Solamente attraverso una strada, il timore del Signore. Però la questione è più di te, capisci? Già sapienza stava preparando il terreno all'accoglimento del compimento finale, quando arriverà Gesù e dirà appunto così: è il cuore dell'uomo che deve essere il luogo dove viene posta la conoscenza di Dio, e Dio ti parla lì nel tuo cuore, perché io manderò lo Spirito Santo. Ma questo spirito che io vi manderò non sarà più presso di voi, sarà dentro di voi. E la consultazione sarà dentro di voi, vi parlerà dentro. Ecco, questa è la bellezza cristiana. Tutto il resto è deviazione diabolica, che ci vuole allontanare da queste verità. Ecco, allora questa sera così concludiamo questa stagione per riprendere poi la prossima con appunto il secondo libro di Samuele e poi avanti. Ecco, se adesso c'è qualcosa di chiarimento, ci sono.
Intanto quando riprenderà poi la prossima?
Penso verso ottobre. Il tempo di inquadrare tutti i vari catechismi e cose varie, no? Poi. Sì. E poi lo potrete andare a vedere anche sul sito, perché lo comunichiamo poi sul sito e vedremo. Finalmente una cosa positiva del progresso.
di sentito più ecologico,
No, no, non no. può succedere, cioè, la forma lì non succede.
Io non capisco perché nella lana delle piume sì e nell'ecologico no.
Perché sono vibra, no?
Perché non.
Ah, prendi cuscina e comoda, non sei già.
Sembra una forma magica, no? Una roba del genere. Poi questo veniva chiamato il malocchio, non chiamato una cosa lì, no? Capito?
Non ho capito chi è che.
Il malocchio vuol dire io ti mando, che ne so, una maledizione e te la concretizzo, te la metto così vicina che te la faccio entrare nel cuscino. Attacca la cosa, ma certo che attacca, però attacca nella sua forma.
Nel cuscino, cioè, c'era veramente qualcosa.
Sì, sì, sì.
E come facevo
a
entrare nel cuscino?
Questo è.
È
la tua buona.
È
magia,
è magia.
Certo, me quando ero l'avevano detto.
No, ma questo è reale.
Ma io non ci ho mai fatto parte, ma non ci ho mai creduto a queste cose.
Soprattutto nei tempi di mia moglie.
Sì, adesso. Adesso è un po' più. Sì. Adesso siamo arrivati alla, come ho detto prima, insomma, non fa più festa.
Posso chiedere, questo discorso dei negromanti vale anche per i guaritori? Con i guaritori siamo in un altro campo.
Può anche valere per quelli, bisogna vedere. Qui è da valutare, è da valutare.
In quel caso una guarigione può...
Può essere diabolica.
Anche una guarigione.
Sì.
E come si distingue?
Caso per caso. Allora, tanto per dare un criterio, attenzione. Gesù quando guarisce, non dice mai la tua fede ti ha guarito. La tua fede ti ha salvato. E questo ti dà un criterio, che quella guarigione è vera, perché? Perché ha generato in te la fede, questo è il criterio. Ma se la guarigione non genera dentro la fede, è chiaramente diabolica. Anche se nel Vangelo abbiamo però un altro risvolto, che tu puoi ricevere anche la guarigione da parte di Dio, ma poi puoi anche non riconoscerla. E quindi puoi anche rinunciare ad avere fede, i famosi lebbrosi. 10 sono guariti, uno solo è tornato. Però a quello tornato Gesù dice, la tua fede ti ha salvato. Gli altri certo sono guariti perché Dio non nega mai quando l'uomo chiede. Però se Dio ti risponde, hai una grossa responsabilità. Cosa te ne fai dell'opera di Dio? Tu sei tornato e sei salvato. Loro sono solo guariti, ma non sono salvati. Però questo è un altro aspetto. È un aspetto di rapporto con un'azione chiaramente di Dio, che però è la libertà dell'uomo, crederlo e accettarlo come dono di Dio. Invece quello di cui stiamo dicendo, una guarigione può essere anche diabolica, perché può essere ingannevole.
La tua fede ti ha salvato.
Sì.
Si intende. Sei salvo per l'eternità?
Sì, sì. Sei entrato nell'eternità, certo. Sì, 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 sì.
Anche se non si è guariti fisicamente, cioè... Magari tanti non la ricevono
la guarigione,
certo. Però guariscono,
certo. E questo è spiegato in un altro modo. Padre, se possibile, togli da me questo calice. L'ha peggiorato.
Sì.
È andato fino in fondo. Sì. Però la sua fede lo ha salvato. Perché nelle tue mani affido il mio spirito, fino in fondo. Non so se ho reso.
Sì, 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 sì.
È chiaro?
Sì. L'aspetto profetico in quello che ha detto questa sera non esisteva ancora, ossia che i profeti, no? Che sono precedente o precedenti.
In che senso dici questo? I profeti sono, cominciano, è cominciata con Samuele la profezia, adesso continueranno nella monarchia.
Sì, quindi non va inteso come persona che parlava con Dio e diceva
qualcosa. Sì. Infatti.
Ma in quello che ha detto questa sera, però, l'aspetto profetico, nel senso la parola profetico, non l'ha mai.
La vorrei riservare quando parliamo della monarchia. Allora lì c'è una massiccia presenza dei profeti. Allora avremo modo di trattare il movimento profetico.
Quindi in seguito, quindi sì. Antecedente.
Sì. Comincerà poi già subito con Davide, a parte Samuele, ma con Davide comincerà il profeta Nathan. E poi da lì, mano a mano che si va avanti con i re, emergeranno sempre più queste figure profetiche, proprio perché dovranno richiamare i re alla fedeltà, no? E allora avremo modo di parlare del movimento profetico, che è bellissimo, comunque il movimento profetico è importante. E poi ci sarà la deviazione dei re e la deviazione dei sacerdoti, perciò la parola di Dio non si sente più. Ecco perché nasce il movimento profetico. Ho reso?
Senti, io ti ho chiesto una cosa. Anni e anni fa, io facevo un lavoro che facevo sempre tante case, giovani vecchie, c'è ancora adesso Radio Maria.
La? Scusa?
Radio Maria.
Sì.
Lì tutto, sia le messe, sia i rosari, parlano dei santi, parlano, che so, del mostro, parlano tante cose. Anni fa c'era una che, se volete, dico anche nel paese dov'è. Io ho accompagnato anche una ragazza che doveva andare, perché lei diceva questa qui fa tante cose, per qualche punto è guidata dalla fede, figurati con Radio Maria, ed è vera. E tanti sono andati. Io sinceramente sono andata con questa ragazza qui, non sono uscita, per me non c'è la portata, perché anche lì con quello che vi ha detto.
Perché scusa?
Per me non c'è la portata. E anche lì ho fatto tutte le madonne che erano finite. Allora io dico, ma questa forse è andata lì da questa signora, perché era dentro a Radio Maria, se fosse stata da un'altra parte non sarebbe andata.
Certo.
Allora dico, ma perché?
Certo.
Però a questo punto è inutile sentire Radio Maria.
Io non lo vedo.
Ma quella gente che si quella gente si reputano anche religiosi,
sì.
Dicono di essere anche religiosi, no? E vanno anche a fare la comunione. Ad un certo punto, a me, io sabato ho fatto una bella discussione e le ho detto, ma io fossi te non andrei più a fare la comunione, perché ti fa solo male andare a fare la comunione, che fai quel lavoro lì.
Che fa il lavoro quale?
Quello.
Ah, ok.
E allora...
ma loro l'ho fatto con altro intento,
Lo so, però io a me è molto da dire.
Sì, perché nella loro presunzione fare questo significa darsi in un certo senso la sicurezza che loro parlano nel nome di Dio.
Sì, sì, sì. Io l'ho detto di
ma no. Questo è un momento diabolico.
Io l'ho detto di no, e l'ho detto io così te non andrei più a fare la comunione. Poi dopo ho detto non so se è fatto bene o male, ma...
È perché non c'è come nascondersi dietro agli aspetti religiosi che tu ti rendi in un certo senso credibile. Perché l'aspetto religioso è sempre un aspetto che ti proietta nel divino, e il divino comunque intimorisce sempre l'uomo. Quindi non aspirate a diventare troppo divini, mi raccomando. Siate profondamente umani, che è molto più bello.
Sì, io volevo dire una cosa. Una persona che non è credente è affascinata dalle cose di Maciugorio, no? di questi avvenimenti, si avvicina, che poi comunque è vero che può essere demoniaca, però alla fine dice solo pregate, cioè non è che succede qualcosa di poi così eclatantemente strano. Potrebbe essere invece un indizio di una conversione, che poi magari si ricrede, magari non su Maciugorio.
Cioè, su questo non si può dire, perché il vento può venire qualunque cosa. Certo è che pregate, pregate, pregate. Come? Fammi capire. Come si fa? Pregate, pregate, pregate. Che cosa? Come si fa a fare questo pregate, pregate, pregate? In cosa consiste? No, non è che faccio la domanda, è per fare un certo tipo di ragionamento, no? Allora, pregate, 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 viene fuori il libro.
Sì,
no? Allora, uno si, in questo libro, pregate, pregate, pregate. Ah, ok. Allora diciamo, ma questa cosa, cos'è? Il nostro riferimento è Gesù. Andiamo a vedere cosa dice Gesù sulla preghiera. Bene. Non pensate di convincere Dio a suon di parole. Non chi dice Signore, 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 entrerà nel regno dei cieli. Allora resti scioccato. Ma cosa sto pregando? Pregate, pregate.
Fare la preghiera.
Ok. No, non so se hai compreso dove voglio arrivare.
Io volevo dire.
Ma ci sono dei grandi.
Sembra quasi addirittura per togliere la cosa più importante.
Perché? Quello è quello che viene dal cuore.
Come?
Quello che viene dal cuore. La preghiera serve.
La preghiera è una cosa tanto semplice,
sì,
che è così semplice che l'abbiamo dimenticata. Perché la preghiera è semplicemente questo: Signore, io voglio costruire con te la mia storia. Allora, io oggi devo fare questa cosa qua. Ma fammi capire cosa devo fare, come devo farlo. E questo tuo continuo travaglio di rapporto con Lui è la vera preghiera. Non chi dice Signore, 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 ma chi fa la volontà del Padre mio. Perciò tu cosa devi cercare? E devi cercare solo questo. Fammi capire come devo fare questa cosa per essere conforme al tuo volere. E Lui te lo dice, certo che te lo dice. Nel discorso di prima, se tu hai lo Spirito e impari ad ascoltarlo, ti risponde. Però questo è un dialogo, perché la preghiera è questo dialogo. E, ripeto quello che dico sempre, mi dispiace per le editrici di forma dei libri, eccetera, perché...
Edizione
Angolo, Edizione Famiglia, Edizione Shalom, tutte queste cose qua, che si sforzano, si sforzano di scrivere queste libri di preghiere, ma Signore... Ma Signore, quante parole che possiamo dirti, Signore. E non chi dice Signore, Signore, infatti, non pensate di convincere Dio a sono di parole. Ah.
Ma se la preghiera è fatta di parole, no? E c'è il cuore disponibile, può anche...
Tu puoi dire quello che vuoi.
Sì,
ma
se
il cuore
è disponibile,
te,
certo.
E poi devi dirmi la tua vita. Cioè, è bellissima questa cosa, perché se tu tratti Dio così, come quello che ti sta vicino, è questa qui, perché io distingo sempre, te ve lo dico anche stasera, distinguete sempre le preghiere dallo stato di preghiera. Ciò che è gradito a Dio è lo stato di preghiera, cioè è questo continuo riferimento a Lui. Ma in tutto, non in me, perché è dentro di te, ma allora, cioè allora vai a cercarlo. Paradossalmente, adesso prendetela così com'è. Cioè, è dentro di te. Cosa hai bisogno del quadretto per poter capire vicino a te? Cosa hai bisogno? Non so, dell'icona, perché almeno ti viene più vicino. Ma se ce l'hai dentro, impara ad ascoltarlo, impara a parlargli. Lo stato di preghiera, che è quello che Gesù ha detto di sé, quando ha detto: quello che io faccio lo vedo fare dal Padre mio, quello che io dico lo sento dire dal Padre mio, è lo stato di preghiera. Io ascolto, vedo, voglio capire che cosa mi dice il Padre, perché devo farlo? È lo stato di preghiera. Infatti Gesù ha detto, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Però per farla devi conoscere lo stato di preghiera. Non so se ho reso.
Sì, sì, sì.
Quindi la preghiera è la cosa più semplice che ci sia. Lo stato di preghiera. Però farlo, deve essere sincero, ovvio. Il famoso timore del Signore, il quale ti porta alla sapienza, che è la conoscenza di Dio. Quindi sei immerso proprio in Dio.
E se ti distolgono quando c'è questa preghiera?
La tentazione c'è sempre, perché tu vivi nel mondo, e l'importante è che tu insisti su questa tua dimensione. Perché qualunque cosa può tentare di allontanarti, c'è una forza dentro di me che mi fa compiere quello che io non voglio, però io non voglio, perché io devo stare legato lì, perché lì è la mia radice, e quindi è il nostro combattimento. E questo è lo stato di preghiera, perché lo stato di preghiera appunto è assalito da questa tentazione. Lo stato però, perché ti vuole allontanare da questo dialogo con Dio.
È proprio quando sei in atteggiamento di preghiera.
Sì, che non è la distrazione, attenzione, non siamo abituati a dire che siamo distratti nella preghiera. No. Ma come fai a essere distratto se vieni fuori dal cuore? Preferisco solamente che tu mi dica, sono combattuto nella mia preghiera, allora ci sta.
Esatto.
Ma non che sono distratto, perché se sei distratto hai ridotto la preghiera a una questione mentale, basta. Mentre lo stato di preghiera è il tuo essere, al quale può succedere questo, sono combattuto. Allora sì, è vero, è la tentazione. Però è un combattimento dentro. Ho reso? È chiaro questo?
Cioè bisogna soltanto
No, ci sta anche il chiedere, ma ci deve stare il chiedere, perché è bellissimo anche il chiedere. Spiego, in che senso è bellissimo chiedere? Perché Gesù,
cioè, alla fine è quello che
voglio io. No, sì, a me piacerebbe questo, però lo voglio fare nella tua volontà. Quindi vedi tu, se è secondo la tua volontà va bene, dammelo, se no vuol dire che non devo farlo. Perché è bello chiedere? È perché Gesù ha detto, se non diventerete come bambini non entrerete nel regno. E il bambino cosa fa? Chiede, chiedetevi sarà dato, cercate e troverete, bussatevi sarà aperto. Però questo è tutto vero ed è tutto possibile se in te c'è lo stato di preghiera, non se ci sono le qua le preghiere, ma lo stato di preghiera, che è questa disponibilità a cercare sempre il volere del Signore. Allora sì, allora Gesù lo dice, no? Prima chiedete lo Spirito Santo, quindi questo atteggiamento è che viene da lui. Poi chiedete che sarà dato, cercate e troverete, bussate che sarà aperto. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la otterrete. Stupendo. Però nel mio nome.
Cioè, prima che lo Spirito Santo ci senti bene a chiedere, perché ci abbiamo provato.
Ma devi chiedere con semplicità. Poi ripeto. Anche Gesù ha chiesto una cosa, ma Padre, se è possibile, togli da me questo calice. E non gliel'ha neanche tolto. Per cui gliel'ha chiesto. Però subito, non la mia, ma la tua volontà io voglio fare. Ho reso? Ecco perché dico che è semplice, la semplicità della preghiera, perché rispetto esattamente il nostro modo di essere uomini. È la bellezza dell'essere uomo, no? Quindi di dipendenza da lui, perché sappiamo che lui è la fonte del nostro essere uomo e quindi ci conosce bene. Il Padre vostro sa già di che cosa avete bisogno ancora prima che vi ero svegliati. Allora, allora, ecco, va bene. Allora.